Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
14 luglio 1938. 70 anni fa il ministro degli esteri del governo Mussolini, Galeazzo Ciano, annota sul suo diario: il Duce mi annuncia la pubblicazione da parte del Giornale d'Italia di uno statement sulle questioni della razza. Figura scritto da un gruppo di studiosi sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare. Mi dice che in realtà l'ha quasi completamente redatto lui. L'indomani il Giornale d'Italia, sotto il titolo Il fascismo e i problemi della razza, pubblica la prima versione del Manifesto della razza, firmato da 10 scienziati italiani, tra cui primeggiano l'onorevole Sabato Visco, fisiologo, e il senatore Nicola Pende, endocrinologo, il cui incipit è destinato a diventare tristemente famoso: le razze umane esistono. Il manifesto sostiene, senza alcuna base scientifica, che l'umanità appunto si divide in razze, che queste razze sono diverse per capacità intellettuali dei propri membri, che esiste anche una razza italiana, che naturalmente è più capace di altre e che bisogna tutelarla da pericolose contaminazioni genetiche. In particolare va tutelata dalle contaminazioni di sangue con una razza palesemente inferiore, quella degli ebrei. Così l'Unità stamattina ci ricorda questo anniversario e continua l'articolo: l'ignominia intellettuale del manifesto che il Duce si vanta di aver contribuito a redigere in prima persona si traduce ben presto in pratica discriminazione. Già nel mese di settembre il governo di Benito Mussolini vara una serie di leggi che portano all'espulsione degli ebrei dalle scuole e dagli incarichi pubblici. Ora, tutto questo articolo, tutta questa pagina dedicata al triste anniversario, sciagurato, ha anche un'impostazione molto particolare, cioè, lo si capisce dal titolo, 1938, fuga dei cervelli, dono del Duce agli USA. Praticamente se ne deduce dalla lettura di questo lungo articolo che gli Stati Uniti non sarebbero ciò che sono, forse sarebbero, che so io, meno sviluppati dal punto di vista tecnologico, se Italia e Germania non avessero mandato, costretti all'esilio, i migliori intelletti della scienza soprattutto, ma non solo della scienza. Fu una scelta sciagurata, continua l'Unità, che ebbe conseguenze tragiche per gli ebrei e i Rom, sottolinea i Rom, l'Unità, per l'intero paese e anche per la scienza italiana. In poche settimane, per esempio, viene dissolta la fisica di punta, lasciano l'Italia infatti Bruno Rossi e Enrico Fermi, due giovani che hanno portato rispettivamente la fisica dei raggi cosmici e la fisica nucleare a punte di assoluto valore mondiale. Le loro brillanti scuole a Padova e a Roma si dissolvono. Non è difficile calcolare gli effetti negativi sulla scienza e sulla società italiane di quella successione di eventi. E intanto, 70 anni dopo, nel bel paese, che accade? Passo a Repubblica. Così, giusto perché Alexander Steele, che comincia in prima pagina, fa dei raffronti, a un certo punto cita pure lui Mussolini, ma il titolo è L'ossessione di Luigi XIV. Leggiamone qualche passo. Che peso dare all'ultima tornata di scandali, un turbine di intercettazioni, voci, pettegolezzi piccanti? Sarebbe facile liquidarli come giornalismo scandalistico, sensazionalismo o una questione di stile e buon gusto. Sabina Guzzanti ha esagerato con quell'appellativo riferito alla Carfagna? Per Berlusconi non è che gossip e spazzatura. Però, spulciando con attenzione il caos di rivelazioni e frammenti di informazioni e intercettazioni, si scopre tutta una serie di problematiche fondamentali, identificative dell'Italia di oggi, che riguardano lo Stato di diritto, la responsabilità del potere. E proseguo all'interno, ma anche gli infiniti conflitti di interesse creati dalla presenza di Berlusconi in politica e il quadro della vita politica nazionale di un grande paese ridotta a estensione del potere personale di un singolo individuo. In un editoriale stranamente rivelatore, Vittorio Feltri ha scritto su Libero: Silvio non aver paura, anche il Duce ci dava con le donne, abbiamo bisogno di un premier, non di un frate. In realtà le troppo generose elargizioni in potere e in denaro alla famiglia di Claretta Petacci preoccuparono molti fascisti e non vennero rese pubbliche. Esempio perfetto dell'arbitrarietà e dell'assenza di responsabilità vigenti sotto una dittatura personale. Tanto per cominciare, le intercettazioni, comprese quelle piccanti, tra virgolette, di cui non si fa che parlare, nascono da un fatto di estrema gravità. I rapporti scorretti tra Agostino Sacca, responsabile di Rai Fiction, e Berlusconi nel suo ruolo di proprietario di Mediaset, principale concorrente della Rai. Sacca è stato indagato sulla base di prove indicanti che sfruttava la sua posizione in Rai per creare una società di produzione indipendente che sperava di promuovere garantendo favori a Berlusconi. In realtà Sacca corteggiava Mediaset sia come possibile investitore per la sua nuova società che come fonte di redditizi contratti cinematografici. Poi passa Alexander Stille a valutare i favori per le favorite che chiedeva Don Silvio e conclude questo lungo articolo Stille così: questa totale confusione, e arriviamo appunto a Luigi XIV, questa totale confusione tra pubblico e privato rispecchia la visione berlusconiana dello Stato patrimoniale, come lo definì Giuliano Ferrara, in cui tutto e tutti appartengono a Berlusconi. Ai tempi di Luigi XIV non c'era distinzione tra pubblico e privato. La corte assisteva nella stanza da letto del re alla vestizione e a molte funzioni corporali del sovrano. Santo cielo, ci mancherebbe solo di assistere alle funzioni corporali di Silvio. Comunque, proseguo, ma il motto di Luigi XIV, l'età c'est moi, era in realtà un passo avanti rispetto all'anarchia feudale e implicava pur sempre un concetto di Stato. Quello di Berlusconi è ancora più primitivo, più vicino alla frase «è tutta roba mia». Ragione di più perché le intercettazioni siano pubblicate e analizzate in tutte le loro implicazioni. Chi decide quali nastri siano irrilevanti e meramente personali, quando il meramente personale e il politico sono inesorabilmente interconnessi? Conclude Alexander Stille. Or dunque, e intanto, torno all'unità, la promessa principale di ridurre le tasse, insomma, si è già capita come è andata a finire. Ci rigira il coltello l'unità, finisce il sogno di Tremonti, niente soldi e le tasse aumentano. Mentre il decreto d'estate si avvicina al varo, il ministro dell'economia ammette che le promesse elettorali sono svanite. Insomma, il compagno No Global Tremonti ha detto che soldi non ce ne stanno. Poi qui a fianco vedo che il signor Alessandro Ortis, di una qualche authority, è stato silurato perché ha criticato Robin Hood. Se critichi Robin Hood finisci nei pasticci. Alessandro Ortis, presidente dell'autorità per l'energia, è forse la prima vittima della progettata riforma delle authority che i ministri Tremonti e Brunetta si contendono. O forse il siluramento di Ortis, arrivato nel momento della penombra, quando proposte e voti si distinguono a fatica in Parlamento, non c'entra nulla con la tanto decantata riforma, assomiglia di più a una vendetta, a una specie di regolamento di conti. Ortis, nella sua recentissima relazione annuale, aveva sollevato più di una perplessità sulla famosa Robin Tax, ideata da Tremonti, che dovrebbe colpire petrolieri, assicuratori e banchieri. Con un po' di buon senso e senza fare inutili polemiche, Ortis aveva segnalato che le imprese colpite da questa nuova tassa avrebbero facilmente scaricato gli effetti sui consumatori che alla fine si sarebbero ritrovati a pagare di più. Ebbene, prosegue l'unità spiegando che, guarda caso, Alessandro Ortis è stato silurato. Leggo più avanti, ma evidentemente la riforma delle autorità che hanno in mente Tremonti o Brunetta, le due menti geniali, secondo la definizione dello stesso Brunetta, che se le canta, se le dice e se le racconta da solo, comunque sta di fatto che le parole di Ortis sono state prima censurate dal ministro Scajola, quello che vorrebbe le centrali nucleari dall'oggi al domani, e poi hanno prodotto la conseguenza del siluramento. Ma niente paura, c'è Robin Hood che ci difenderà, ecco. A proposito di Scajola e delle centrali nucleari, Ma, o sembra che lo facciano apposta queste centrali nucleari. Da quando Scajola ha annunciato che l'Italia torna al nucleare, non si contano più gli incidenti di centrali nucleari tutte intorno a noi. L'ultima in ordine di tempo è un'altra spagnola. Allerta nelle centrali spagnole, nuovo incidente a Cofrentes, l'ultimo di una lunga serie. Sto leggendo da La Stampa, per esempio, due incidenti in altrettante centrali nucleari in un solo giorno. La Spagna si interroga sulla sicurezza dei suoi impianti, anche se non ci sono state fughe radioattive. Il primo è avvenuto nella centrale di Cofrentes, vicino a Valencia. L'altra notte è stato registrato un aumento di potenza non programmato superiore al 20% di quello autorizzato. Non ci sono state conseguenze. Va bene, ci rassicurano, meno male. Intanto però dalla centrale francese è fuoriuscita acqua radioattiva, hanno detto no, ma si è già riversata, si è già sciolta nei fiumi, quindi sta già nel fiume lì vicino, se sta andando in mare, per carità. Cioè, poi mangerete un tonno radioattivo, ma che volete che sia? Tonno e isotopo. Greenpeace sulla Tour Eiffel ha rovinato la festa a Sarko. Sarko, piazzista del nucleare, c'è una foto, sono sempre sulla stampa, della Tour Eiffel con un simbolo del nucleare disteso dai soliti funamboli di Greenpeace. 12 militanti di Greenpeace sono stati fermati dalla polizia per un'azione dimostrativa sulla Tour Eiffel contro la politica nucleare francese. Domenica mattina avevano scalato la torre e srotolato uno striscione con il simbolo della radioattività circondato dalle stelle dell'Unione Europea per sottolineare l'avvio del semestre di presidenza francese, principale sponsor del nucleare nel mondo. Il blitz degli ambientalisti, che definiscono il presidente un piazzista del nucleare, è avvenuto una settimana dall'incidente nella centrale di Tricastin. Poi, già che sono qui, ci sono delle curiosità su Zapatero, già che sono sulla stampa. Zapatero, vabbè, stamattina il Corriere della Sera, facendoci una figura un po' meschina, insomma, dedica tutto un editoriale al fatto che la Spagna finalmente è in crisi, cioè che ne dica Zapatero, la Spagna è in crisi. Certo, lo sa il Corriere della Sera che la Spagna è in crisi comunque. Invece la curiosità sottolineata dalla stampa è che Zapatero ha donato la maglia di Zidane a Ingrid Betancourt, perché Ingrid Betancourt ha appena dichiarato che tra le poche gioie che ha avuto durante la sua prigionia c'è stata la testata di Zidane. Ha sottolineato che quel meschino pusillanime di Materazzi se la meritava, e lei stessa al suo posto avrebbe fatto ciò. E così Zapatero ha regalato a Ingrid Betancourt una maglietta con dedica e autografo dell'ex campione di calcio francese Zinedine Zidane, dopo che l'ex prigioniera delle FARC aveva dichiarato di aver apprezzato durante la sua prigionia la famosa testata data a Materazzi. L'ho adorata, credo che anch'io mi sarei comportata nello stesso modo. Non mi spiega la stampa perché questa maglietta ce l'ha da Zapatero, ma comunque forse, vabbè, insomma, un regalo che passa di mano. Ma torniamo a cose più serie, non lo so. Di Pietro vi sembra una cosa più seria? Può darsi. L'Unità, un po' a denti stretti, diciamocelo, gli dedica poco spazio, ma un po' di spazio glielo dedica. Di Pietro, due punti, a pagina 6 in fondo. Noi vogliamo stare nel centro-sinistra, non siamo ospiti, facciamo politica e non l'antipolitica di cui qualcuno ci accusa. Beh, insomma, ha avuto un bel successo di giovani e giovanissimi, questo meeting promosso dall'Italia dei Valori. E poi subito sotto, insomma, c'è un sondaggio. Renato Mannheimer ci dice che nell'elettorato del PD è cresciuto l'antiberlusconismo. L'antiberlusconismo, perché prima cos'erano? Filoberlusconisti? È un po' ambigua questa frase, tra virgolette. Il dato di fatto è che il 48,2% dei sedicenti elettori del PD ritiene giusta Piazza Navona, quindi sostengono tutto ciò che il PD sta cercando di censurare, insomma, di stigmatizzare, a volte con toni un po' pesanti, anche perché, insomma, proprio in questi giorni abbiamo sentito Nanni Moretti fare proprio un dramma, una tragedia, avete distrutto i girotondi, ha talmente esagerato che persone insomma come Pancio Pardi, che insomma alla fine non è che i cosiddetti girotondi siano stati inventati da Nanni Moretti, gli ha detto date una calmata, insomma l'ha un po' messo sistemato in maniera piuttosto brusca. Stessa cosa ha fatto Dario Fo nei confronti appunto di Nanni Moretti, che vabbè, diciamocelo insomma, che resti fra noi, ma umanamente Nanni Moretti è affabile quanto un gatto appeso ai maroni per le unghie, gradevole da frequentare quanto una zecca, ma insomma poveretto lui, c'ha quel carattere lì, ecco. Però insomma adesso penso che tacerà per un po', visto che coloro che pensa che credeva suoi sodali insomma gli hanno detto piantatela. E comunque questa faccenda dei comici, ma i comici non è che guidano la politica, non è che sono tutti mosche cocchiere come Nanni Moretti, cioè i comici semplicemente registrano una realtà, quindi non mi sembra che sia merito o colpa loro ciò che accade, politica e antipolitica. Vabbè, intanto Di Pietro dice noi siamo quelli che fanno la vera politica. D'accordo, e intanto all'estero che succede? Per esempio nelle guerre, un sacco di morti anche in questo fine settimana, sembra le autostrade italiane, ma invece no, sono le guerre in Afghanistan e in Iraq. Andiamo a vedere che cosa ci racconta per esempio l'unità che è qui, kamikaze in un mercato, strage di bambini in Afghanistan, e battaglia contro i talebani, uccisi 9 militari USA. Forse questa battaglia non l'hanno vinta stavolta. Di fianco dall'Iraq soldati inglesi accusati di abusi sessuali. Rischia di offuscarsi ulteriormente la reputazione delle truppe britanniche in Iraq. Un ragazzo di Bassora sostiene di essere stato costretto da un gruppo di soldati di Sua Maestà a fare sesso orale con un amico. Sull'episodio, che risale al maggio del 2003, quando il ragazzo aveva 14 anni ed era stato arrestato assieme all'amico coetaneo per il furto di alcuni cartoni di latte, pensate un po' che crimine, aveva rubato del latte per sfamarsi, la Royal Military Police, la polizia militare del Regno Unito, ha aperto un'inchiesta. I militari britannici, dispiegati in forza in quella città del sud dell'Iraq, si sarebbero divertiti a umiliare i due ragazzi a abusare di loro. Vabbè, insomma, questo è un caso sicuramente non isolato. Intanto il Corriere della Sera ci parla di pace, proprio in prima pagina, Olmert, due punti, pace mai così vicina. Palestinesi e Siria, apertura del premier israeliano. Insomma, il summit di Parigi, che lancia l'Unione per il Mediterraneo, segna il successo diplomatico del presidente francese Nicolas Sarkozy. E intanto che combina Barak, visto che c'ho qui il Corriere della Sera, McCain raggiunge Obama. Secondo il Corriere della Sera, nei sondaggi McCain avrebbe già raggiunto Obama. Insomma, lo dicevamo, non è che adesso il fatto che Obama ha sconfitto Hillary automaticamente è diventato presidente. È molto probabile che vincerà poi McCain alla fine di tutto questo. Perché gli Stati Uniti, se fossero la costa est e la costa ovest, indubbiamente vincerebbe McCain, ma fra la costa est e la costa ovest ci sono appunto gli Stati Uniti e quelli votano in gran maggioranza per McCain. Il candidato repubblicano però, ci racconta il Corriere della Sera, ha scelto come icona il presidente che demolì le corporation, cioè le multinazionali. Il mio modello è Theodore Roosevelt, non Ronald Reagan, l'icona conservatrice, né George Bush, un'eredità ingombrante, ma va molto più indietro McCain, Theodore Roosevelt, il, da non confondere con l'altro Roosevelt, questo è un po' prima, il presidente repubblicano che un secolo fa demolì temporaneamente, mette tra linette per inciso il Corriere, lo strapotere delle corporation, difese l'ambiente, si adoperò per i meno abbienti, eccetera eccetera. Ma insomma, sì, era il presidente che si faceva sempre fotografare a fianco ad un grizzly impagliato che aveva battuto personalmente, però mi dicono che difendeva l'ambiente, forse nella sua logica i grizzly non erano parte dell'ambiente. Comunque sia, a proposito di McCain e di Barack, anche l'Unità dedica spazio al candidato democratico che perderebbe punti, e adesso finalmente troveremo le colpevoli, non i colpevoli ma le colpevoli, se Barack dovesse perdere la mina dei verdi sulla strada di Obama per la Casa Bianca. Questo è il titolo dell'unità. Due donne in corsa per le presidenziali possono togliere voti a Barack che vira al centro. Le due donne sono Cynthia McKinney, paladina dei diritti civili che chiede l'impeachment per Bush, e Rosa Clemente, portoricana, di origine portoricana, cittadina statunitense, il reporter che ha raccontato al mondo la pagina nera dell'uragano Katrina. Ebbene, la prima è candidata, la seconda è vice candidata dei Verdi alle elezioni presidenziali. Quindi già, ecco, l'unità ci annuncia, se poi Barack perde sarà colpa di queste due, per cui tutti i Nanni Moretti sempre pronti a dire che se la vita è una merda è sempre colpa di qualcuno che sta più a sinistra di te, ecco, hanno già pronte le due capre espiatorie, volevo dire capri, no, per carità, capri espiatori, sono Verdi e potrebbero togliere voti a Barack, ben pochi poi gliene toglierà, ma comunque. E intanto, a proposito di ambiente, che ne è del Mare Nostrum, quello pieno di cadaveri di migranti? Oltre che cadaveri di migranti, ci sono pure i pirati. I pirati sono pescatori italiani che massacrano tonni usando reti vietate da tutta la comunità europea. E perché non viene commissariata una buona volta quest'Italia? Pescherecci italiani usano reti derivanti in alto mare nonostante il divieto dell'Unione Europea. E a rimetterci è soprattutto una specie. Oggi gli esemplari di tonno sono il 90% in meno rispetto a 30 anni fa. In 30 anni abbiamo fatto fuori il 90% di tutti i tonni che c'erano nel Mediterraneo. Oibò, complimenti, viva l'Italia! Intanto la Stampa dedica un reportage, eccolo qui, al Tibet, ci racconta che cosa accade, reportage da Lhasa. Nel Tibet rimasto senza i monaci, i religiosi dopo la rivolta anticina sono chiusi nei loro monasteri, via affollate di agenti e soldati. E dalla Cina però, tra tante pessime notizie, ne giunge anche una buonina, insomma, cioè la Cina vuole andare a vento. Questo lo leggo sul numero recentemente uscito che trovate in edicola di Carta, il settimanale Carta. E cos'è questa storia che la Cina vuole andare a vento? Entro 5 anni la Cina diventerà il principale produttore mondiale di energia eolica. Archiviata la prima fase dello sviluppo industriale, quando era importante produrre su scala massiccia senza badare troppo all'impatto ecologico, qualche anno fa la tutela dell'ambiente è diventata una priorità. Così, mentre 20 città cinesi scalavano la classifica delle 30 metropoli più inquinate del pianeta, nel 2005 il governo ha lanciato un ambizioso piano per diversificare il portafoglio energetico. Oggi ancora troppo dipendente dal carbone, 70% del fabbisogno, e dal petrolio, 25%, a favore delle fonti rinnovabili. Si tratta di circa 270 miliardi di dollari di investimenti in 15 anni, con l'obiettivo di produrre il 15% dell'energia entro il 2020. E l'energia eolica è uno dei pilastri di questo progetto. Nel 2007 gli impianti eolici cinesi hanno sfornato 6 gigawatt di potenza. Alla fine di quest'anno la capacità totale salirà a oltre 10 gigawatt. Con questi numeri Pechino è oggi il sesto produttore mondiale di energia eolica. Entro la fine del decennio la Cina punta a raddoppiare la capacità delle proprie centrali per poi arrivare a 80 gigawatt nel 2020. Un affare che sta cambiando anche il proprio orizzonte, dalla terra al mare. E lì, è lì, lungo la costa, la nuova frontiera dell'energia eolica cinese. Secondo le stime dell'Istituto Meteorologico Nazionale, la produzione eolica in alto mare, oggi poco sfruttata, offre una capacità potenziale tripla rispetto a quella della terraferma. È così. La Cina cerca di non essere il paese che distruggerà la vita su questo pianeta. Intanto, visto che sono su Carta, vi ricordo che quella delle cyberdroghe, tanto strombazzata dal Corriere della Sera come notizia, era una bufala. L'emergenza della settimana è la rubrica "La bufala delle cyberdroghe contagia il Corriere della Sera". Sul web ora ci si droga con onde sonore, l'avrete sentito perché poi l'hanno ripresa tutti i telegiornali, cioè via internet ci si droga con delle onde fra i 3 e i 30 Hz, quindi a bassissima frequenza. Così si intitolava un articolo del 1 luglio pubblicato sull'edizione online del Corriere della Sera, che poi spiegava che anche in Italia era arrivato l'allarme droghe sonore online. Particolari onde fra i 3 e i 30 Hz, frequenze che agiscono sul cervello umano, spiegavano Luigi Ripamonti e Paolo Ottolina, possono innescare le più diverse reazioni e sollecitare in maniera intensa l'attività cerebrale, in modo simile alle droghe. Basta collegarsi al sito giusto e scaricare speciali file per ottenere sequenze sonore dai nomi che sono tutto un programma. E sentite i nomi, che originali, eh? Marijuana, cocaina, ecstasy. Questi sì. E il Corriere della Sera, il più autorevole quotidiano di questo paese, dicono quelli che lo fanno. L'articolo parlava di un fenomeno che potrebbe rapidamente dilagare, come già avvenuto in Spagna, o sempre sta Spagna, e che già vanta migliaia di appassionati che discutono attraverso la rete. Riprodurre gli stati di alterazione derivanti da sostanze psicotrope grazie a un file scaricabile dalla rete e riproducibile all'infinito sarebbe davvero fantastico. Il potenziale di diffusione del iDoser è enorme, spiega il colonnello Rapetto, scomodato per un colonnello, perché rispetto alle sostanze stupefacenti tradizionali sono meno invasive, più pratiche da utilizzare e costano molto meno. Un file può andare dai 5 ai 10 euro. Mi vendo un file da 10. Ecco, conclusione, peccato che si tratti della solita bufala estiva, non era vero niente, fa il paio con quella degli indios dell'Amazzonia che tiravano le frecce all'elicottero, ecco, anche quella era una bufala. Dunque, a questo punto, tutto quello che mi ero segnato, più o meno l'ho detto, segnalo però la parte principale di carta, lo speciale clandestino, dove si vedono alcuni noti personaggi, come per esempio Ascanio Celestini, che mostrano i polpastrelli sporchi di inchiostro dopo aver dato le proprie impronte in un campo rom. C'è anche Camilleri che addirittura mostra orgoglioso la maglietta clandestino di carta, c'è Monio Vadia che mostra anche lui i polpastrelli dipinti di blu. E il titolo è L'Italia razzista. Nel giorno in cui questo giornale esce, un gruppo di ONG rom europee presenteranno a Vienna in una conferenza OSCE il loro rapporto sul razzismo contro i rom nel nostro paese. Carta ne anticipa le conclusioni vergognose. Ebbene, ordunque, siamo al finale. Io vi leggo qui una pagina dall'inserto del lunedì, l'inserto satirico dell'Unità, che si chiama M, poi questa M può prendere varie collocazioni. Comunque, viva l'Italia, e leggo: dopo soli 2 mesi di governo è caduta l'opposizione. Le reazioni. A sinistra, basta con gli insulti, ora un partito più dolce, lo faremo con Ferrero. Veltroni tende la mano a Casini, l'odore di ricotta è come scomparso. E invece le reazioni a destra, la secca replica del Cavaliere. Voi squillate le vostre trombe, che noi trombiamo le nostre squillo. E con ciò io vi auguro buona estate, per quel che mi riguarda ci risentiremo in settembre.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.